Radio Nuova Trieste presenta
Don Primo Mazzolari, il servo di Dio coraggioso. Preziosi contributi storici raccolti dalla Fondazione Don Primo Mazzolari.
Don Primo Mazzolari. Primo maggio 1957. Il primo maggio è di tutti. Noi non abbiamo rubato il primo maggio, l'abbiamo soltanto confermato, l'abbiamo garantito, l'abbiamo trasfigurato. È l'ansia sociale di Don Primo che non sopporta che il mondo del lavoro sia in antitesi con Cristo e la Chiesa.
Rimasta una festa polemica. Qualcheduno la festeggiava, qualcheduno non la voleva festeggiare. Qualcheduno ci vedeva dei motivi non puliti, qualche altro la esaltava al di là forse della stessa possibilità che una festa può avere. Poi gli animi si sono chiariti. Non meravigliatevi, o miei cari fratelli, se la Chiesa, il primo maggio, spalanca le sue porte e dice a tutti i suoi figliuoli: venite, venite davanti all'altare di colui che è il Cristo lavoratore. Non vi dovete meravigliare se la Chiesa spalanca le sue porte il primo maggio e vi dice: venite e ricordatevi di San Giuseppe, il lavoratore che ha mantenuto la famiglia che doveva portare al mondo il Redentore. Dove volete trovare, o miei cari fratelli, un accordo più completo, un'ispirazione più alta, una garanzia più piena di questa presenza vostra davanti all'altare dove il Cristo crocifisso, prima che a qualunque altro, a voi dice le parole che compendiano la sua missione di redenzione: venite a me voi tutti ed io vi ristorerò. Tutti ci sentiamo a casa nostra. Qui nessuno deve sentirsi estraneo. Qui nessuno deve sentire il disagio. C'è il Cristo lavoratore, c'è San Giuseppe lavoratore, E allora, miei cari fratelli, siamo in buona compagnia, perché siamo in compagnia di due galantuomini e di due che non hanno rifiutato la fatica quotidiana. E l'uno ha perfino le mani forate e i piedi forati e il cuore trapassato. E allora, miei cari fratelli, quelle mani del Cristo lavoratore che non portano soltanto i segni della fatica, ma anche i segni della passione e della carità infinita, ecco, vedete, è riposo, è premio, è speranza ed è garanzia. Perché nessuno garantisce, o miei cari fratelli, la fatica dell'uomo come il Cristo presente, lavoratore. Nessuno ci dà speranza come lui e nessuno ci capisce come lui. Voi forse vi domanderete perché la Chiesa ha atteso tanto. Ma la colpa, o miei cari fratelli, non è sempre e non è tutta della Chiesa. Può darsi benissimo, miei cari fratelli, che qualcheduno abbia preso paura a principio di certe manifestazioni che avevano dei caratteri, non dico rivoluzionari nel senso buono, ma sovversivi. Qualcheduno può non aver letto bene e in fondo l'animo vostro. Qualcheduno può anche aver interpretato in una maniera non buona quello che invece era soltanto non l'esaltazione della forza, del numero, ma l'esaltazione della forza della fatica, della forza dell'operosità, il riconoscimento di quello che voi rappresentate e di quello che ogni uomo rappresenta nella vita. E allora, miei cari fratelli, un pochino di torto possiamo averlo tutti. E noi, e voi sapete che io sono sempre pronto a riconoscere i torti di casa mia e i miei torti personali, e un pochino potete averlo anche voi, tant'è vero che qualcheduno ha paura che noi abbiamo rubato il primo maggio. No, non l'abbiamo rubato il primo maggio, l'abbiamo soltanto confermato il primo maggio. L'abbiamo soltanto garantito, l'abbiamo trasfigurato, l'abbiamo fatto diventare un primo maggio che tutti gli onesti, che tutti coloro che sentono il sacrificio del lavoro, che tutti coloro che amano la promozione della classe operaia, che tutti coloro che si sentono fratelli agli umili, che valgono di più e che sono i primi nella gerarchia cristiana. Ecco, miei cari fratelli, che cosa vuol dire ospitare, non rubare il primo maggio, perché non si ruba niente a nessuno, miei cari fratelli, facendo diventare di tutti quello che è veramente di tutti. Se questa mattina foste state presenti alla comunione dei nostri bambini, io avrei voluto domandare di chi sono questi bambini. Ognuno infatti cercava il volto del proprio bambino e della propria bambina, ma a un certo momento, anche perché la luce diffusa della nostra Chiesa faceva un'anima sola e un corpo solo dell'innocenza dei nostri bambini così trasfigurati davanti a Cristo, io potevo dire: sono i nostri bambini. E ognuno di voi poteva dire, anche quelli che non l'hanno: sono i nostri bambini. Ecco, miei cari fratelli, che cosa fa diventare la religione. Fa diventare buono tutto, santo tutto e comune tutto, perché la comunione vera è della gioia e del dolore e della speranza e della carità, la si fa appunto qui davanti all'altare in nome di Cristo. E allora vi pongo, perché voi crediate che le mie parole siano soltanto campate attraverso una esaltazione del mio animo, vi pongo delle domande semplici. Con la festa del primo maggio, che cosa domandava il mondo operaio? Domandava il riconoscimento della fatica dell'uomo, che tutti sentissero il valore della fatica dell'uomo, della fatica anche la più umile, anche la più materiale, specialmente delle fatiche più pesanti. Ebbene, miei cari fratelli, non la trovate confermato questo riconoscimento qui in chiesa? Chi è che non vi dice, chi è che non vi ricorda qui in chiesa che il primo posto, la prima dignità è quella del lavoratore? Voi domandavate, il mondo del lavoro domandava, che tutti devono lavorare, e sta bene, perché non c'è più posto al mondo per i parassiti, per coloro che vivono sul lavoro degli altri, o di intelligenza, o di cuore, o di mano, o di penna. In qualsiasi maniera ognuno deve contribuire alla vita dell'umanità. Nessuno deve prelevare sulla fatica degli altri e sul lavoro degli altri. Ebbene, miei cari fratelli, proprio qui, in questa chiesa, da secoli, sulla bocca di San Paolo, ricordata tutti i momenti dalla Chiesa, che cosa si è detto e che cosa si dice? Forse quello che nessuno ha il coraggio più di ripetere, ma che noi possiamo con la parola di San Paolo ripeterlo qui davanti questa mattina con tranquillità: chi non lavora non mangia. Queste parole non le hanno fabbricate nel secolo scorso, non sono state messe insieme da nessun uomo, sono state pensate e sono nate, direi sono sgorgate dal cuore di un grande discepolo di Cristo che aveva capito come pochi altri il cuore del suo maestro. Chi non lavora non mangia. Miei cari fratelli, cosa domandava il mondo del lavoro il primo di maggio? Che tutti potessero lavorare, che il lavoro diventasse possibile per qualsiasi, che non ci fossero più braccia senza lavoro, perché dietro le braccia senza lavoro ci sono delle famiglie che non mangiano. Ebbene, miei cari fratelli, chi ha ricordato, prima ancora che sorgessero i movimenti popolari per rivendicare questo diritto del lavoro? La Chiesa, la nostra religione, ne ha fatto un dovere all'uomo, e ha fatto all'uomo un dovere di riconoscere il diritto agli altri di poter lavorare. Sono tutte cose che non suonano estraneo a quest'aria di Chiesa, anche se qualche volta gli uomini l'hanno dimenticato. E poi c'è un'altra rivendicazione del mondo del lavoro: la fatica deve essere pagata onestamente, deve essere giustamente retribuita. Non si può domandare la fatica dell'uomo e non darle quello che giustamente merita per vivere, non per vivere appena, ma per vivere da uomini e da cristiani, per avere una casa, per avere una tranquillità, per avere nell'ora della sofferenza non il vuoto del bisogno intorno e nessuna mano che s'allunga. E allora, miei cari fratelli, non vi ricordate che è stata appunto questa Chiesa che ha parlato di un peccato contro lo Spirito, cioè il più grande, che non si perdonerà né in questa né nell'altra vita, il defraudare la mercede all'operaio, qualche cosa di sacro, come un sacramento. E chi non paga la fatica, miei cari fratelli, fa un sacrilegio, è come il sacerdote indegno che butta via l'ostia del Signore. Ecco, miei cari fratelli, come voi trovate confermato da questo spirito cristiano tutto quello che sono le rivendicazioni fondamentali che in nome della giustizia e in nome della fraternità il mondo del lavoro ha rivendicato dimenticandosi che qui c'era una parola che prima ancora che gli uomini sentissero certi richiami della giustizia, anche se non li hanno ascoltati, veniva ripetuta tutti i momenti. Ma c'è di più, miei cari fratelli. Il mondo del lavoro dice anche noi abbiamo il diritto di partecipare alla direzione della vita pubblica. Siamo anche noi dei cittadini, siamo anche noi della gente che può e deve dire nei problemi fondamentali della vita del paese e della vita della nazione e della vita del mondo la propria parola e far sentire la propria voce. E chi vi ha detto, miei cari fratelli, che la Chiesa vi abbia escluso, che la Chiesa abbia preferito alcune categorie, che la Chiesa vi chiuda la porta in faccia? Ma no, miei cari fratelli, quando si pensa che le beatitudini incominciano con l'esaltazione del povero, beati i poveri, quando si pensa che i primi saranno gli ultimi e gli ultimi primi, quando si pensa che intorno a Cristo, scelti da Lui, non ci sono degli uomini che provengono da situazioni di denaro o di privilegio, ma provengono dalla fatica, perché qui non abbiamo soltanto un Cristo lavoratore, non abbiamo soltanto un San Giuseppe operaio, ma abbiamo tutti gli apostoli che hanno le mani come le vostre mani. Sono degli uomini che non hanno pesato sugli altri, sono degli uomini che dopo pochi giorni dalla resurrezione sono andati sul lago e hanno ripreso a pescare, perché non pretendevano che il Maestro potesse fare un miracolo per poterli mantenere. E allora, miei cari fratelli, ascoltate questa vecchia mamma, che è forse più pronta di qualsiasi altro a capirvi nelle vostre attese e nelle vostre speranze. Ascoltate la parola che affratella e che toglie tutte le differenze e che cancella tutte quelle che sono o gli orgogli di classe o gli orgogli del denaro, e che questa mattina vi porta qui davanti all'altare col volto dei vostri bambini, che io ho guardato questa mattina con una compiacenza particolare, e col volto dei nostri bambini che ritroveremo nell'ora della confermazione, perché lo Spirito Santo, discendendo su di loro, confermerà nel loro cuore tutta questa sofferenza che aspira verso la propria elevazione. E chiudo, miei cari fratelli, con un ricordo. Quest'oggi, 1 maggio 1956, a Bologna, nella piazza di San Petronio, che è la piazza del grande comune bolognese, non molto lontano dalla università, che è una delle prime università fondata dalla Chiesa, perché la Chiesa ha fondato i comuni e la Chiesa ha fondato le università e la Chiesa ha fondato anche le prime associazioni operaie fin dal Medioevo. La rivoluzione francese le ha poi infrante. Nella piazza di Bologna, che è la piazza dei ricordi più grandi della storia d'Italia, questa mattina, forse in questo momento in cui io vi sto parlando, viene commemorato il millenario della cancellazione o della liberazione, per dire la parola più esatta, dei servi della gleba. Mille anni fa, cioè nel 1957, a Bologna, un papa, il vescovo di Bologna, l'università bolognese, in nome di Cristo, rompeva le catene di quello che anche voi avete sentito qualche volta ricordare con un senso di spavento: i servi della gleba, la povera gente che era considerata legata alla terra come sono legati alla terra gli animali, che lavorava senza avere una retribuzione sufficiente, che non aveva soltanto che il sospiro e il respiro delle feste cristiane. Ebbene, fu la Chiesa, lo spirito cristiano, questo spirito cristiano di libertà, questo spirito cristiano di giustizia, questo spirito cristiano di fraternità che in nome di Cristo liberava tutta la servitù della gleba della Valle Padana. E se qui ci sono i miei fratelli contadini, dovrebbero sentire l'orgoglio di prendere parte a una messa che ha il ricordo vivo di questa liberazione. Voi mi direte, siamo ancora lontani da aver ritrovato quello che è l'onore, la grandezza, la dignità del lavoro. Ricordatevi però che il mondo cammina, e cammina non dietro la violenza, cammina dietro questo spirito di amore di cui questa mattina, a 1000 anni di distanza, il vostro povero prete che mi guarda con una compiacenza particolare può dire con orgoglio, lui credente in questa forza divina, miei cari fratelli lavoratori, da questo altare c'è sempre qualche cosa che cammina verso la giustizia e verso la carità.
Don Primo Mazzolari, il servo di Dio coraggioso. preziosi contributi storici raccolti dalla Fondazione Don Primo Mazzolari.